Eccoci all'interno di Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere avere come sempre il dottor Mauro Brugnani, il nostro dietologo di riferimento. Ciao Mauro, benvenuto.
Benvenuto a tutti.
Allora Mauro, andiamo alle domande del pubblico. La prima, sentiamo quella di Francesco. Gentile dottor Brugnani, mi chiamo Francesco, sono un ragazzo celiaco. Di recente ho effettuato un calcolo confrontando i valori nutrizionali di alcune marche di pasta e pane che dispongo, senza e con glutine. In seguito ho elaborato rapporti riguardanti le medie aritmetiche dei rispettivi valori e ho potuto constatare, nei limiti di un certo grado di approssimazione, che la pasta senza glutine presenta quasi il doppio dei grassi della pasta con il glutine, contiene una quantità di sodio 20 volte superiore, presenta circa la metà delle proteine e un quarto degli zuccheri e gli altri valori sono quasi uguali. Il pane senza glutine invece presenta fibra in quantità tripla rispetto a quella presente nel pane cosiddetto comune, una quantità di grassi circa 40 volte superiore e contiene circa la metà delle proteine e dei carboidrati e gli altri valori invece sono praticamente uguali. La mia domanda è la seguente: tali dati numerici, scientificamente, cosa ci dicono? Ci scrive Francesco.
Allora Francesco, la domanda è molto complessa e molto impegnativa e direi che è importante che chi ha la necessità di consumare alimenti senza glutine per il problema della celiachia si mantenga informato, aggiornato e legga le etichette. Questo mi fa molto piacere. Sono dei dubbi importanti che vengono fuori parlando con le persone che hanno questo problema. Per rassicurarti vorrei dire che l'Associazione Italiana Celiachia, spero conosci, qualche anno fa nel 2017 ha fatto uno studio proprio valutando, confrontando un congruo numero di prodotti senza glutine, sono più di 200, confrontandoli con più di 300 alimenti convenzionali, paragonandoli proprio dal punto di vista dei nutrienti, quindi della composizione in nutrienti, il pane, la pasta, i sostituti del pane, i biscotti, le fette biscottate, le merendine, le farine, quindi una certa tipologia di alimenti. Ovviamente quello che è venuto fuori sono alcune osservazioni che hai fatto anche tu, però direi che in linea di massima non devono preoccupare. Innanzitutto il problema del minor contenuto proteico degli alimenti senza glutine. Allora, non dimentichiamo che gli alimenti senza glutine sono dei prodotti artificiali, cioè sono dei prodotti assemblati usando ovviamente degli ingredienti particolari diversi dai cereali, quindi inevitabilmente sono il prodotto finito è diverso dal corrispondente prodotto convenzionale, perché proprio ci sono ingredienti diversi. Il minor contenuto proteico è vero, però non dobbiamo dimenticare che la fonte proteica della nostra alimentazione non è rappresentata dai cereali, quindi nell'alimentazione la quota proteica dovrebbe essere rappresentata da altri alimenti, anche di natura, anche di origine vegetale come i legumi. Da questo punto di vista, tra l'altro, si stanno valutando anche l'uso di materie prime senza glutine, naturalmente privi di glutine, che avrebbero un maggior contenuto di proteine come la quinoa, il teff, sembra anche il grano saraceno, quindi prodotti che utilizzati nelle miscele, nelle farine, potrebbero ovviare a quelli che sono questi inconvenienti. Certo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, l'apporto calorico, gli zuccheri, i grassi totali, in realtà in genere sono simili, abbastanza simili. E non dimentichiamo che il confronto va sempre fatto tra il prodotto senza glutine e il prodotto analogo col convenzionale, cioè non posso confrontare, non so, un biscotto senza glutine, un secco con un frullino o viceversa, come non posso confrontare un pane comune che non ha normalmente le fibre con un pane arricchito di fibre come può essere un prodotto senza glutine. Tra l'altro il fatto di avere più fibre in un prodotto senza glutine è un aspetto che viene enfatizzato proprio perché a volte la dieta senza glutine ha un apporto più basso di fibre, quindi trovarsi più fibre è positivo. Il prodotto con fibre andrebbe confrontato col pane integrale. Certo. Alcune differenze in realtà sono poco significative perché il sale in realtà nella pasta e in altri alimenti è praticamente zero, quindi trovarne qualcosina in più non è poi così dannoso, sempre che venga inserito all'interno dell'alimentazione corretta. Quindi il messaggio finale è: gli alimenti senza glutine che vanno consumati non devono però rappresentare la parte preponderante dell'alimentazione. Non dimentichiamo che sono prodotti industriali, sono dei sostituti per così dire artificiali che cercano di mimare alcune caratteristiche del prodotto convenzionale corrispondente. La raccomandazione quella di privilegiare sempre, quando è possibile, alimenti naturalmente privi di glutine, cercando di limitare i sostituti. A questo proposito, anche recentemente la legislazione ha ridotto i tetti di spesa, ma proprio nell'ottica di cercare di incentivare il consumo di alimenti naturalmente privi di glutine, non solo gli alimenti, chiamiamolo così, della farmacia, gli alimenti industriali. E sempre bilanciare ovviamente l'alimentazione in modo che la varietà delle diverse scelte possa compensare eventuali carenze. E ricordarsi sempre di leggere le etichette, come giustamente fai, perché si possono ricavare delle informazioni pratiche importanti.
Allora, grazie Francesco. Andiamo alla prossima. Luigi, ti chiedo, Mauro, di essere un po' più breve per questa risposta. Ci scrive appunto Luigi: quasi sistematicamente ho un calo di zuccheri prima dell'orario di cena, vorrei avere una sua conferma su una mia ipotesi. Per pranzo mangio abitualmente un panino, una rosetta con circa 70 grammi di affettato d'un frutto. Verso le 17 ho generalmente fame, mangio 2-3 frutti di stagione, poi verso le 19 ho nuovamente molta fame, con associata la tipica sensazione del calo di zuccheri. La mia ipotesi è che l'elevata quantità di frutta assunta a stomaco vuoto alle 17 generi una consistente emissione di insulina nel sangue, che rimane in circolo anche quando tutti gli zuccheri dei frutti sono assimilati, generando così la sensazione descritta. È un'ipotesi credibile? Cosa posso assumere insieme o in alternativa alla frutta per limitare questo fenomeno? Ci scrive Luigi.
Ciao Luigi, anche la tua domanda è molto lunga, quindi probabilmente potrebbe essere anche una interpretazione plausibile, perché in effetti se arrivano molti zuccheri, quindi mangiando molta frutta, anche se la zucchero della frutta è fruttosio, che ha una strada metabolica diversa, però effettivamente potrebbe esserci un aumento della glicemia, pur restando magari in ambiti compatibili con la salute, che spingono poi la produzione di insulina. Se c'è tanta insulina, la glicemia scende in fretta e quindi può esserci quella sensazione di fame, che viene proprio associata a una glicemia più bassa. Quindi sicuramente può essere un'interpretazione. Che cosa fare? Ebbene, non consumare sempre frutta, cercare di abbinare una fonte proteica, prosciutto, salame, il patetto di formaggio, o anche le noci, o dei carboidrati complessi, non so, i cracker, il pane integrale, le fette biscottate, non solo la frutta. Poi sarebbe anche interessante vedere cosa viene consumato, non so, a colazione, cercare magari di arricchire un pochino il pranzo, perché un pranzo di questo tipo, una rosetta con l'affettato, è un po' limitata, quindi sicuramente poi ci può essere un problema anche di fame reale nel tardo pomeriggio.
Grazie ovviamente al dottor Mauro Brugnani. Scrivete le vostre domande e complimenti ai nostri ascoltatori, perché veramente stanno ovviamente stupendo sia me che il dottor Brugnani, insomma. Grazie Mauro, alla prossima.
Alla prossima, lei anche con domande sempre di questo tenore, che sono sicuramente interessanti.